Ascoltatrici e ascoltatori, ho lasciato andare un po' la sigla, un po' più a lungo del solito, perché insomma ci siamo sentiti un attimo fa con Martina Stefanoni a Summertime a proposito della vexata question del dress code alla Scala, che in realtà appunto, come avete sentito, esiste da tanto tempo, semplicemente è stato implementato in una maniera più vigorosa attraverso una serie di cartelli. Le vostre considerazioni sono state come sempre multiformi e interessanti, perché per quanto sembri un argomento così molto leggero, appunto molto estivo e forse in parte per come è stato commentato lo è, però insomma ha portato con sé una serie di ragionamenti che inevitabilmente quando vengono fatti con il pubblico di Radio Popolare, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, diventa più interessante, più completo, e quindi a maggior ragione, anche se ormai siamo entrati in cult estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, vi dico che se avete delle cose da aggiungere, con piacere poi le leggeremo qua e là durante la trasmissione che, come tutte le estati, va dalle 10 alle 11.30 con la pausa per le notizie delle 10.30, se ci scriverete al 331-6214013 su Telegram, su WhatsApp oppure con un SMS, preferite la via più classica, diretta @popolarenetwork.it per le mail durante la diretta, mentre come sempre potete scrivere anche in altri momenti con suggerimenti, richieste di informazioni, commenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, alla fine della diretta, con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Allora, sarà nostro ospite nella seconda parte Giuseppe Isgrò, con un progetto dedicato a Fassbinder che sarà domani al PAC di Milano, ed è un progetto site specific. Giuseppe Isgrò, insomma fondatore della compagnia Febe Zeitgeist, sarà nostro ospite più tardi. Ritorniamo in realtà, ieri abbiamo sentito Raffaella Giordano, celebre danzatrice e coreografa, a cui il festival Kilowatt offre diciamo un omaggio in questa edizione 2025 a Sansepolcro. Fra poco inizia Kilowatt, sentiremo un'altra artista che con Contatto si esibirà nello stesso festival, Federica Dauri. Sarà di nuovo nostro ospite Saul Beretta di Musica Morfosi per raccontarci le molte attività di questa settimana, sia in città che fuori. E poi l'intervista di Barbara Sorrentini e Pierfrancesco Maiorino, che firma il libro Le stelle divorate dai cani, edito da Laurana. Ma la prima parte la vorremmo dedicare a un'intervista che ho recentemente fatto a Sant'Arcangelo di Romagna, dove è in corso l'omonimo festival, a Oliviero Ponte di Pino, è professionista insomma dell'editoria e del mondo dello spettacolo dal vivo, saggista, scrittore, conduttore radiofonico e moltissime altre cose, e tra i fondatori di ateatro.it, una realtà digitale tra le prime che si sono occupate in modo molto assiduo e anche approfondito del mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo, oltre che di altre cose, tra cui per esempio Trova Festival, una guida molto utile ma anche interessante per scoprire la quantità di festival che ci sono in Italia. Di cosa abbiamo parlato con Oliviero Ponte di Pino a Sant'Arcangelo? Della notizia che abbiamo più volte riportato anche nei nostri notiziari, della penalizzazione operata dalla commissione Prosa, detta volgarmente, insomma, la commissione ministeriale del Ministero della Cultura, che ha appunto molto penalizzato tanti festival e realtà del nostro paese, soprattutto nel campo della sperimentazione del teatro di ricerca. Ci sono state reazioni, ancora ce ne saranno, e Oliviero Ponte di Pino ha commentato con noi, ha fatto una serie di riflessioni con noi a proposito del sistema teatro. Il problema che si è esplicitato in modo così evidente, anche eccessivo, con queste ultime decisioni della Commissione, arriva da lontano. Sentiamo.
Quello che è successo nelle ultime settimane ha radici antiche, poi probabilmente c'è stato un ulteriore salto di qualità. Allora, i problemi del teatro italiano, della cultura italiana, dello spettacolo dal vivo e anche del cinema sono in qualche modo endemici. Quando è avvenuto, abbiamo letto i risultati, i punteggi delle commissioni ministeriali, abbiamo cercato di ragionare un pochino su quello che stava succedendo, e ovviamente le parole sono importanti. Molto brevemente, lo spettacolo dal vivo è governato da un decreto ministeriale che regola il FUS. Il FUS esiste dall'85 e ha perso gran parte del suo valore, roso dall'inflazione, non è stato sostanzialmente rifinanziato in maniera sufficiente. Questo è un primo aspetto. Nel 2015 è entrato in vigore il nuovo decreto ministeriale, che è quello che tutti dicono che c'è l'algoritmo. L'algoritmo c'era anche prima, solo che era diverso. Per distribuire dei soldi per forza ci vuole un meccanismo che è un algoritmo. Quello che è successo nel 2015 è che dai documenti ufficiali, dai decreti ministeriali, è scomparsa la parola teatro pubblico. Quindi il teatro pubblico e il teatro privato sono stati sostanzialmente equiparati, e questo è un primo nodo. Quello che è successo con l'ultimo decreto ministeriale, che è quello uscito nel 2024, che regola il triennio 25-27 e sulla base del quale sono stati dati i punteggi, è scomparsa un'altra espressione importante, che è rischio culturale, e sono andate in secondo piano altre funzioni, che, come quella dell'innovazione,
della trasdisciplinarietà,
eccetera. Allora, da un certo punto di vista, i punteggi delle commissioni ministeriali tendono a essere coerenti con questa impostazione, e visto che il rischio culturale e l'innovazione non sono più così importanti, le realtà che sono in qualche modo più connotate in questa direzione non solo non devono essere premiati, ma devono anche in qualche modo essere puniti. E al tempo stesso, quello che uno nota guardando i punteggi è che sono state privilegiate anche molte realtà che fanno un teatro sostanzialmente commerciale, di intrattenimento, che è un pochino
tradizionale, senso che fanno delle cose riconoscibili, rassicuranti.
Diciamo che questa è un pochino l'impostazione. Allora, su questa, a partire da questa considerazione molto banale, molto generica, penso che sia necessario ricominciare a pensare un pochino a quello che sta succedendo nel mondo della cultura e nel mondo del teatro, e che per farlo in maniera sensata bisogna farlo in tanti e trovare tante teste che pensano, tante competenze diverse. Quindi abbiamo lanciato insieme ad altre realtà questa chiamata, diciamo, al pensiero, alla quale hanno aderito tantissime reti. Cioè, noi non ci siamo mossi per coinvolgere immediatamente i teatri, le compagnie, i festival. Abbiamo cercato di mettere insieme persone che pensino a quello che sta succedendo al teatro. Ci sono diverse reti che hanno aderito, ci sono tantissimi docenti universitari che hanno aderito, e l'idea è: iniziamo a pensare a che senso ha oggi fare della cultura ridare alla cultura la sua funzione pubblica, perché secondo me e secondo noi questa è la base che giustifica il finanziamento pubblico con le tasse degli italiani alla cultura. Quindi l'idea è, proviamo a ragionare che cosa significa oggi funzione pubblica. Tra tutte le penalizzazioni di quest'ultimo decreto, a me ha colpito moltissimo quella di dominio pubblico, che è un festival che si fa a Roma, dove la direzione artistica è fatta da ragazzi e ragazze al di sotto dei 25 anni.
È un gesto molto significativo.
Molto significativo, ma perché dico che la cosa che mi ha colpito di più? Perché dominio pubblico è un progetto così bello e interessante che a partire da quel modello ne sono nate decine di altre. C'è addirittura una rete in Italia di festival che utilizzano questo metodo partecipativo. Allora, l'idea di cancellare dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo una realtà che è diventata un modello per decine di altri progetti mi sembra molto significativo. Io poi non so se sia stato fatto per ignoranza di quello che è dominio pubblico, se sia stato fatto diciamo così,
perché quei ragazzi lì non sono
per colpire,
non sono il tipo di ragazzi che vogliamo.
Diciamo così che allora, quello che è successo nelle arti e anche nello spettacolo dal vivo negli ultimi anni è che sono sempre più numerose le realtà che utilizzano l'arte e la cultura per degli scopi in qualche modo estrinseci. Non è un caso che il finanziamento della cultura arrivi sempre di più negli ultimi anni da agenzie che non sono preposte allo sviluppo della cultura. Il Ministero della Giustizia per il teatro in carcere, il Ministero dell'Istruzione per quello che si va nelle scuole, le ASL per quello che si va negli ospedali, eccetera, eccetera. Gli assessorati per la riqualificazione territoriale a base culturale e quant'altro. Io ho l'impressione che per motivi culturali molto banali tutto questo non interessi all'attuale governo o al suo modo di concepire la cultura, che viene pensata sostanzialmente come prodotti culturali da spacciare al più grande numero possibile di persone.
Allora, io aggiungo un elemento non di provocazione ma di confronto con te, proprio perché, come tu giustamente osservi, è necessario riflettere su un percorso di depubblicizzazione della cultura in generale, ma anche dello spettacolo dal vivo in questo caso, che viene da lontano e che trova, diciamo, in queste ultime decisioni una plateale conferma, perché poi come al solito c'è est modus in rebus, l'hanno fatto in una maniera talmente
un po' goffa
che alla fine ovviamente è scoppiato un po' tutto quanto, e quindi è particolarmente interessante, no, approfondire perché siamo arrivati a questo punto. Resta il fatto che, per esempio, ieri parlando con alcuni operatori berlinesi, perché per esempio Sant'Arcangelo, tanti sono i visitatori internazionali, perché Sant'Arcangelo così ha impostato il suo lavoro.
Un'altra parola che è scomparsa è internazionalizzazione.
Figuriamoci,
e quindi è
un periodo di nazionalizzazione, figurati se...
Che un festival come Sant'Arcangelo, che ha una vetrina internazionale da sempre importante, non deve essere premiata, anzi va punita, perché fa una cosa che non
fa vedere le cose che fanno altrove, non le nostre eccellenze italiane. Però, a parte il mio sarcasmo, c'è una cosa che noto e che forse ci accomuna, ahimè, ad altre situazioni. Parlando con tanti operatori tedeschi, loro mi parlavano del programma culturale di AfD, che è molto, cioè, come al solito i tedeschi fanno le robe, come dire, purtroppo anche quelle che non ci piacciono, meglio, e quindi loro hanno proprio un programma culturale che temo, insomma, abbia degli addentellati con quello dell'attuale governo, cioè di deinternazionalizzazione della cultura, quindi di una valorizzazione talvolta veramente ottusa, miope dal mio punto di vista, di qualcosa che in realtà c'è già, cioè e soprattutto di un concetto di cultura, come tu dicevi, che ci riporta indietro di, non so, 100 anni?
Sì, forse non 100, ma almeno 30, 40. Ci sono diversi spunti interessanti in quello che hai detto. Allora, da un lato c'è sicuramente un progetto culturale delle destre, non soltanto
certo, non solo italiane,
in Italia, contro tutto un certo tipo di cultura e contro un modo di concepire la cultura. Allora, se io guardo il programma, gli spettacoli che abbiamo visto in questi giorni a Sant'Arcangelo, se uno ha un punto di vista di destra, è chiaro che bisogna diminuire i punteggi e i finanziamenti a Sant'Arcangelo, perché sono spettacoli che parlano di inclusione, di violenza contro le donne, di decolonizzazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Di fluidità sessuale.
E sono spettacoli politici, non nel senso di destra e di sinistra, e qui secondo me l'errore che sta facendo la sinistra è puntarla un po' troppo sulla
contrapposizione
destra-sinistra, ma politico nel senso di civile, di dare la parola a chi la parola non ha e dare spazio pubblico a chi nello spazio pubblico non era riuscito a entrare e non aveva diritto di parola. E questo è ovviamente un tema centrale.
E allora, questo era Oliviero Ponte di Pino che abbiamo incontrato e con cui abbiamo parlato a Sant'Arcangelo di Romagna del sistema dello spettacolo dal vivo in Italia e anche all'estero. Prima di farvi ascoltare la seconda parte dell'intervista, un brevissimo stacco musicale di quelli nostri estivi.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom!
Ve li ricordate gli L.E.J. con questa Summer? Era un brano del 2015, sono passati 10 anni. Libertà, arrivano ancora un po' di messaggi sulla questione scala, ciabatte e canottiere e roba da mangiare. La più divertente è quella di Poldo, che scrive: ciao, tutti nudi, tutti nudi. Mentre Monica ci ha scritto: ciao, io non me lo pongo il problema perché io al di fuori della spiaggia con la canottiera e l'infradito non mi sento a mio agio da nessuna parte, quindi a me non capiterebbe. Ritornano a dire alcuni ascoltatori: no, ma sembra che sia successo all'ingresso del museo, che la gente si è presentata col mangiare, col bere, in ciabatte e così via, volevano andare al museo, li hanno fermati lì. Sì, però il Museo della Scala ha anche per esempio l'accesso a un palco, quindi per vedere la sala del teatro e così via, e comunque è un museo e quindi il problema si pone anche col museo. Comunque, ripeto, l'argomento, come dicevo, in realtà può essere affrontato in modo superficiale oppure domandandosi se è rappresentativo, simbolico di qualcosa, e le considerazioni sul fatto che in ogni paese poi ci sono dei divieti di un certo tipo e altri invece no, ci fa riflettere sul fatto che la cara vecchia tolleranza, insomma, chi lo sa come la dobbiamo mettere, fin dove arriva. Intanto vi faccio sentire la seconda parte della conversazione con Oliviero Ponte di Pino, alla luce delle recenti decisioni delle commissioni per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura sul sistema teatro, sistema spettacolo in Italia.
L'altro tema è che così come in Italia i finanziamenti alla cultura sono sotto scacco, in Germania, in Francia, in altri paesi europei ci sono stati dei tagli alla cultura pesantissimi, e l'altro tema di cui si discute in questi mesi è che esiste un progetto culturale europeo che si chiama Culture Europe, che rischia, che è partito credo non tantissimo tempo fa, perché la cultura non è tra le competenze specifiche dell'Unione Europea, che rischia di non esistere più perché viene in qualche modo sussunto da un altro progetto dell'Unione Europea. Quindi la cultura rischia di perdere anche a livello europeo, diciamo, autonomia, visibilità e implicitamente anche finanziamenti. Quindi quello che sta succedendo in questo momento è una tendenziale riduzione dei finanziamenti alla cultura a livello europeo e non solo italiano. E se uno pensa a quello che è il grande obiettivo dei governi, non soltanto di destra. In questo momento, cioè, portare la spesa militare al 5% del PIL, si capisce che
dove vanno i soldi?
È un attacco. Cioè, l'altro aspetto ideologico, sì, che viene detto un poco, ma adesso cominciamo a capirlo, è che portare il 5%, la spesa militare al 5% del PIL implica una cosa molto semplice: diminuire, abbattere il welfare,
sì, cioè diminuire scuole, sanità, la cultura,
esatto, cioè la che è poi il modello di società americana, dove l'attacco a Medicare, che è, diciamo, la ASL americana, semplificando, è molto esplicito. Quindi tutto questo non riguarda solo e soltanto la cultura come servizio pubblico, ma riguarda quella che
la visione complessiva.
La visione complessiva della società. E per questo, diciamo, da un certo punto di vista, chi se ne frega se Sant'Arcangelo ha 2, 5, 10 punti in meno. In realtà non sono quei punticini lì, certo, o 10, 20 mila euro in più o in meno a quella realtà. È quello che sta dietro a questa visione. L'altro aspetto evidente è che, questo è un avvertimento molto pesante a tutti quanti, anche a quelli che non hanno avuto riduzioni di punteggi, e
occhio a quello che fate,
occhio a quello che
fate, programmate.
Esatto, siccome la forma più efficace di censura è da sempre l'autocensura, vedremo che cosa succederà nelle stagioni dei teatri degli anni.
E l'abbiamo visto in Ungheria, no? Negli ultimi 10 anni è andata proprio così. Insomma, c'è, cioè, tantissimi gruppi hanno dovuto espatriare per poter sopravvivere, se volevano continuare a fare quel lavoro, oppure normalizzarsi, come dice il presidente Orbán. Oliviero Ponte di Pino, ultima domanda: dove seguiamo tutto il progetto che state avviando?
Allora, diciamo che i primi firmatari del progetto sono una serie di realtà che operano nel settore della promozione dello spettacolo. Qui c'è un'altra noticina da fare, che tendenzialmente il sostegno alla cultura è un sostegno che va alla produzione e non, quindi al lato offerta e non lato domanda, ampliamento del pubblico. Noi siamo realtà come con a teatro e altre che lavorano in questa direzione, certo, cioè proviamo a allargare il pubblico e portare a teatro delle categorie di cittadini che a teatro o alla cultura non erano in qualche modo ammesse per vari motivi. Quindi e uno dei grandi difetti di tutti gli ultimi decreti e di tutti gli ultimi interventi è continuare a aumentare il sostegno all'offerta, e infatti abbiamo un mercato intasatissimo di prodotti spettacolari che poi girano poco o niente, quasi tutti. Quindi l'idea è di riflettere anche su questo tema. Diciamo che tutto quanto è su vari siti. Noi su ateatro.it cerchiamo in qualche modo di tenere aggiornati su quello che sta succedendo, sia con questa specie di chiamata alla riflessione, sia con la pubblicazione di materiali, inchieste, documenti, eccetera, eccetera, eccetera.
Così Oliviero Ponte di Pino, come avete sentito, a teatro.it, se volete saperne di più. Noi naturalmente continuiamo a parlare dell'argomento, che è vasto e, come avete sentito ancora una volta, non semplice, o meglio non semplificabile. Adesso la linea va alle notizie, noi torniamo tra breve con la seconda parte di Calda Estate di quest'oggi.
Lover and friend, pity the day that
Bentornate, bentornati a Caltestate, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi, come sempre, fino alle 11.30 circa. Allora, intanto grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ancora ci scrivono, non soltanto a proposito degli argomenti di cui abbiamo parlato a Summertime. E quindi in realtà ci sono altre considerazioni che nel frattempo sono arrivate, tra cui per esempio una considerazione sull'aspetto normativo. Allora Fabrizio scrive: ma come mai ci si concentra tanto sulle questioni normative? Non sono contrario a normare, ma mi piace molto pensare che un luogo di incontro libero, sociale, dove ci si può riconnettere la comunità in tutte le sue espressioni, anche di apparenza, piuttosto che recarsi in un luogo per ritrovarsi a casa il ricordo strettamente privato di uno spettacolo. Quindi, come vedete, il ragionamento sul dress code della Scala, lo dico per chi si è collegato adesso, che viene rinforzato, diciamo, l'appello a non andare, insomma, andare vestiti in modo non troppo informale alla Scala, determina poi delle considerazioni più ampie, cioè come vivo io un atto comunitario come quello di andare a vedere uno spettacolo dal vivo insieme a tante altre persone? Lo vivo come un gesto assolutamente solitario, magari da catturare, anche se è vietato, sul mio cellulare? Oppure lo vivo come qualche cosa di collettivo e quindi mi accorgo anche degli altri e quindi quello che gli altri fanno, dicono, come si comportano, oltre a quello che vediamo insieme, ha un suo peso? Beh, io lo trovo veramente molto interessante tutto quello che state scrivendo, quindi grazie. Adesso però è il momento della prossima intervista. Barbara Sorrentini ha intervistato Pierfrancesco Maiorino, che oltre ad essere, molti lo conosceranno per la sua attività politica e sociale, è anche scrittore, ha scritto diversi libri. Il suo ultimo libro si intitola Le stelle divorate dai cani, è edito dalla Urana e sarà in libreria a partire dall'11 luglio. E allora sentiamo.
Stelle divorate dai cani. Pierfrancesco Maiorino, questo tuo romanzo breve, novella lunga, come vogliamo chiamarla, che ha dei toni noir, forse per la prima volta così accentuati. Io però voglio fare un passo indietro e chiederti come nascono i titoli dei tuoi libri, perché sono sempre molto evocativi, hanno degli elementi sempre. Da dove arrivano questi titoli?
Ma i titoli dei miei romanzi arrivano un po' d'improvviso e hanno sempre ovviamente un'attinenza con non solo l'oggetto del racconto, ma a volte si ritrovano poi le parole. Mi diverto un po' a fare questo gioco nell'ambito del testo scritto. Io sempre sento un po' la necessità di sintetizzare con qualche immagine, scrivo molto per immagini, in realtà un giorno mi piacerebbe tantissimo fare l'autore di film e quindi tento di scrivere anche per propormi al mondo cinematografico inconsciamente, e quindi arrivo con questi titoli a cui sono sempre molto legato, che poi dopo sono in realtà titoli che probabilmente trasmettono il fatto che scrivere alla fine è una cosa che essenzialmente mi piace e mi fa stare bene.
Il sottotitolo è il racconto di una sparizione. Una sparizione vuol dire tutto, in questo caso appunto ha delle tinte gialle e noir. Sparizione, vengono in mente desaparecidos, sparizione, vengono in mente tutti i migranti che spariscono in mare. In questo caso è un ragazzino in un centro d'accoglienza, ovviamente non si può svelare molto perché poi c'è un'indagine in corso. Ti sei sempre concentrato sul tema sociale, ecco, questo c'è sempre nei tuoi libri. Racconta un po' cosa c'è intorno a questo ragazzino che si chiama Marchino, fino a qui possiamo dirlo.
Ma Marchino è un ragazzino fragile, complicato e difficile, e a un certo punto sparisce di colpo, perché il racconto si svolge in un tempo, magari prossimo venturo, speriamo non troppo vicino all'oggi, nel quale le diversità, le differenze, le fragilità, le vulnerabilità, tutti quelli che hanno problematiche riguardanti la salute mentale non solo, alla fine vengono fatti sparire o considerati comunque della polvere da mettere sotto il tappeto. E questa è un po' la sorte di Marchino, appunto. Non posso sciupare il romanzo e lo svolgersi della storia, però c'è poi qualcuno anche che lo cerca, perché non è solo un romanzo un po' disperato, è anche un libro che parla di una speranza, che è quello di ritrovare Marchino in un momento storico nel quale le istituzioni giocano a riaprire istituzioni magari chiuse, come i manicomi, oppure giocano a segregare la complessità della storia delle persone, perché non riescono a farci del tutto i conti. E quindi Marchino, in questa società dominata dalla politica, anche se vogliamo segnata dalla cultura della paura, va incontro a un destino assai complicato.
Quando c'è una sparizione ci sono ovviamente degli investigatori, i tuoi personaggi sono sempre un po' bizzarri, hanno ognuno una sua caratteristica. In questo caso ce n'è uno giapponese, ce n'è uno in pensione, c'è una mamma che a un certo punto, anche lei ovviamente, visto che è la mamma dello sparito, si mette un po' sulle tracce. Come sono stati costruiti? Ti sei ispirato a qualcuno?
Ma Wanchek Tobai, che è un samurai contemporaneo ed elegante che guida la ricerca di Marchino e che, se vogliamo, un po' a capo di questo gruppetto, anche se una figura essenziale del gruppetto poi è la figlia del samurai, ecco, è un personaggio che in qualche modo ho preso a prestito da qualche lettura di fantascienza, o anche un po' forse dal mondo dei fumetti, in qualche maniera anche Nathan Never mi ha certamente influenzato. E poi c'è sempre un po' un'atmosfera alla Blade Runner che segna un po' delle cose che scrivo, ma perché in realtà sono assolutamente in continua lettura di una serie di romanzi e testi che fanno i conti con questa dimensione distopica del mondo e anche però con tentativi di resistere. Poi i romanzi che scrivo io in realtà li scrivo veramente moltissimo di getto, cioè non è che ci penso molto, sono tutte cose istintive, forse anche si vede nel leggerli, è veramente flusso di coscienza pura, quindi mi metto lì, scrivo e i miei personaggi vengono fuori. Ad esempio c'è appunto il samurai elegante, ma c'è anche il poliziotto in pensione, Sofia, una donna molto forte, interessante, tutti cercano in qualche modo di dare una risposta alla sparizione.
Se fosse un documentario o un cortometraggio, vista la durata, c'è una parte forse che un po' attinge alla realtà, perché vengono fuori degli aspetti un po' corrotti di questo tipo di istituzione. Anche qui ovviamente non voglio svelare molto, però magari con questo possiamo fare un saltino verso quello che è oggi la realtà di centri di accoglienza, però non sempre sono gestiti nel migliore dei modi.
Beh, io immagino il fatto che le istituzioni, senza farne ovviamente un romanzo con nomi, cognomi del mondo politico, perché non era assolutamente questo che mi interessava, ma che le istituzioni, di fronte alle diversità, alle fragilità, a storie complicate da gestire, decidono di deportare e recludere. E di esempi purtroppo l'attualità ce ne offre parecchi. La questione dell'immigrazione è emblematica da questo punto di vista, basta che pensiamo al progetto Ruanda del Regno Unito di alcuni anni fa, o al CPR in Albania, tanto per non andare lontano. Però poi io credo che in particolare il peggio possa avvenire rispetto al mondo della salute mentale, del disagio psichico. Cioè io ho veramente il terrore di un tempo nel quale si decidano di riaprire i manicomi e penso che non siamo così lontani da un contesto di questo genere. E un pochino ne parlo in questo romanzo. In fondo erano temi che avevo già trattato in Sorella Rivoluzione, il romanzo che ho fatto nel 2022, dove un gruppo di donne resistenti, tra cui un gruppo di suore e esponenti di un femminismo transnazionale, si opponevano e si oppongono a quello che stava accadendo. Peraltro qualche personaggio c'è in un romanzo e nell'altro, perché poi mi piace costruire dei nessi tra queste storie.
Ci sono spesso i boschi nei tuoi libri. Non voglio fare la seduta psicanalitica, ma come mai c'è sempre il bosco?
Beh, chi scrive romanzi deve rassegnarsi al fatto che un po' si sottopone alle sedute psicanalitiche. C'è sempre il bosco perché, forse per una cosa, un fatto banale, che a me piace tantissimo camminare nel bosco, se posso vado in montagna, cammino tantissimo quando riesco o posso, ho tempo, e certamente lì, quando lo faccio, e spesso lo faccio da solo, penso a storie da raccontare e scrivere. E questo è questa semplicità del nesso tra quando penso, ragiono, rifletto delle storie e quando scrivo, poi è ciò che contestualizza nel bosco alcune delle cose che vado a raccontare. Poi il bosco è di per sé un contesto ricco di fascino enorme, e tra l'altro non sono certo il primo autore che si cimenta col bosco come mondo nel quale ci si può avventurare, ci si può perdere, ci si può ritrovare, e un po' anche è la storia di questo mio Marchino.
tornando un attimo alla questione di, cioè, centri d'accoglienza per malattie mentali, se vogliamo chiamarle così, se, cioè il libro è oggi, no? È ambientato a oggi, sembra un passato che ormai si è un po' rimosso, appunto, a prima che chiudessero i manicomi. Questi sono clandestini, però insomma il senso è un po' quello. Non c'è una previsione in quello che stai scrivendo, è un romanzo, è vero, però forse anche perché poi sei dentro le cose, hai lavorato molto nel sociale, continui a lavorarci, lo stavi accennando, ma come si muove l'Italia da questo punto di vista?
No, ma c'è proprio un timore che si vada verso un piano inclinato molto preciso, e tra l'altro non riguarda solo l'Italia, perché basta, pensiamo a Trump, a quello che sta accadendo ai confini o alle minacce continue che produce l'amministrazione Trump, penso che si vada proprio nella direzione potenziale di deportare le diversità e le storie che non si riescono altrimenti a gestire, e quindi penso che questo sia un rischio vero. E peraltro si è sdoganato completamente a livello anche istituzionale il dibattito su come affrontare la questione del disagio psichico, non si è investito sull'applicazione effettiva della riforma Basaglia, cioè del superamento dei cosiddetti manicomi, ed è per questo che io credo che le cose che scrivo possono apparire molto lontane o addirittura appartenere al passato, ma in realtà possono essere un futuro a cui ci si sta avvicinando in maniera drammatica.
Parliamo di un attimo di politica, vabbè, anche questo libro è molto politico ovviamente, però concretamente cosa sta accadendo? Insomma, vabbè, tu ricopri un ruolo importante, ma appunto non so poi quanto fattivo vista la condizione di questo governo. Cosa si muove nel PD per contrastare alcune derive che veramente ci portano all'Europa peggiore? Abbiamo visto adesso quella di Budapest, è andata benissimo la manifestazione, però è stato fatto di tutto per ostacolarla. Ecco, come allontanarci da quel tipo di Europa, ma ad avvicinarci a un'Europa veramente più unita?
Io intanto credo che dobbiamo avere la percezione proprio del tempo che stiamo vivendo. Spesso senatrice Segre ha fatto riferimento al fatto che della sua storia o della storia di tanti che hanno avuto l'esperienza terribile, hanno fatto i conti con i campi di concentramento, hanno condiviso la sua esperienza, quel che non viene a sufficienza raccontato è il prima, cioè come se tutto il tempo che preparava, nel quale si preparava ciò che poi è accaduto, sia stato un po' rimosso. E io credo che noi dobbiamo stare molto attenti a capire che siamo in un momento nel quale il piano inclinato che può portare a derive autoritarie è davanti a noi, non è qualcosa da, appunto, racconti, romanzi che fanno riferimento a un contesto di distopia. E credo che il fatto che, ad esempio, si sia dovuto fare il Pride a Budapest in quella maniera sia la segnalazione di tutto ciò, la conferma di tutto ciò. Cosa bisogna fare? Bisogna lottare. Io credo che la sinistra, non solo in Italia, insomma, sta cercando in tutti i modi di contrapporsi a questa deriva. Ovviamente non è semplice, anche perché si è generata una saldatura spesso tra, mettiamola così, gli impauriti dagli effetti della globalizzazione o anche una parte del mondo più debole sul piano sociale e le persone più chiuse, intolleranti o i razzisti. E quella saldatura produce un mix molto pericoloso, che io credo vada contrastato da una parte tenendo la barra dritta sui diritti civili di cittadinanza, dall'altra però radicalizzando tantissimo sulla politica sociale ed economica, mettere al centro il salario, il diritto alla salute, alla sanità, le questioni della casa, del diritto all'abitare. Sono temi cruciali e che vanno portati avanti con grande determinazione, anche per essere utili, o forse innanzitutto per essere utili, perché poi le persone, siamo in un periodo in cui si sentono davvero più sole di fronte alle difficoltà.
Non è l'ultimo argomento, anzi forse una priorità. C'è una parte di mondo in guerra, noi siamo in mezzo, un po' stiamo a guardare, un po' ci voltiamo dalla parte sbagliata.
Beh, è chiaro che bisogna parlare tutto questo con grande pudore per la situazione nella quale siamo, però consapevoli del fatto che è davvero terribile, no, ciò che ci propone il menù giornaliero delle crisi globali, e credo che si debba avere la forza e la coerenza di non voltarsi mai dall'altra parte. Ad esempio, di fronte allo stragismo del governo Netanyahu, che persegue un disegno di pulizia etnica e realizza una strage di innocenti a Gaza, penso che la comunità internazionale debba mobilitarsi molto, ma molto di più di quanto ha fatto, e anzi parlarne adesso rischia così di produrre quasi un esercizio ormai in ritardo, anche se sempre comunque urgente e necessario. E forse anche la sinistra a livello mondiale dovrebbe pensare di più al fatto che su Gaza si doveva davvero mettere molto di più esplicitamente in gioco.
Ti riporto un attimo al libro, qual è la colonna sonora per Le stelle divorate dai cani?
Bella domanda. Ma sicuramente Ennio Morricone, perché quando scrivo lo ascolto tantissimo, e quindi starei su Ennio Morricone.
Grazie. Le stelle divorate dai cani, per Francesco Maiorino, edito da Laurana Editore, Pagine Scure Novelle. Grazie.
E allora grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista. Pier Francesco Maiorino, come lei stessa ha ricordato, abbiamo ascoltato l'intervista era sul romanzo, sul libro Le stelle divorate dai cani, edito da Laurana. E allora noi tra breve abbiamo un altro ospite, cogliamo la suggestione di Pier Francesco Maiorino e più tardi in questa nostra seconda parte di Caltestate volentieri ascoltiamo Morricone, a fra pochissimo con la nostra prossima voce. Per il momento i Doors.
I love you the best, better than all the rest. I love you the better than all the rest that I meet in the summer. Yeah.
Beh, insomma, ve l'ho già detto un paio di giorni fa, questa Indian Summer dei Doors io me l'ero dimenticata, anche perché insomma sono ignorantissima di tantissime cose, oppure semplicemente la memoria non mi assiste. L'ho rispolverata come stacco, perché tra l'altro la durata perfetta di Cult Estate, e penso ve la riproporrò spesso e volentieri, credo che insomma non avrete niente in contrario. Avevo promesso di far ascoltare Ennio Morricone dopo la suggestione di Pier Francesco Maiorino dal suo libro Le stelle divorate dai cani, e allora questo è uno dei brani secondo me più meravigliosi di Ennio Morricone. Usciamo un pochino dalle grandi colonne sonore di tutta la seconda parte della sua attività, fa parte di una colonna sonora anche questo, Metti una sera a cena, ma secondo me è uno dei brani più estivi che mescolano tutta l'esperienza che Morricone fece nei B-movies, con appunto tracce sonore che indipendentemente dalla fortuna del film fecero la storia della musica, per creare una suggestione a cui nessuno è immune. Insomma, qui in studio stavamo discutendo del genio di Morricone, del suo mescolare insomma suggestioni popolari con suggestioni da grande compositore contemporaneo, però insomma ne parleremo un'altra volta. Intanto abbiamo ascoltato questo, che era il tema di Metti una sera a cena. Dato che non riesco a trovare Saul Beretta, io ormai sono stufa di coprirlo, cioè perché sappiamo che in questi giorni è molto in giro e quindi qualche volta non riusciamo a metterci in contatto con lui, e avevamo intenzione di farci raccontare in viva voce gli prossimi appuntamenti di Musica Morfosi. Io vi suggerisco di andare sul sito musicamorfosi.it, su cui sono andata io adesso, per riprendere le fila delle date di questa settimana delle varie rassegne, diciamo dei vari brand, utilizzando un termine odioso, ma insomma comunque delle varie invenzioni, idee che Musica Morfosi mette in campo tutte le estati. Cominciamo con Spiritual Jazz, che è cominciato lo scorso 27 giugno e va avanti fino al 3 di settembre. Il Royal Summer Stage, che è sostanzialmente il palcoscenico della Villa Reale di Monza, dove ci sono tanti appuntamenti, per esempio, e poi appunto i Suoni Mobili 2025, che sono mobili per antonomasia, cioè si spostano in giro per la Lombardia, in particolare la zona di Monza-Brianza, però arrivando anche in città. Questa sera, per esempio, cioè, ti presento Carolina Bubbico, un talento impetuoso all'ESMO, a Villa Gernetto, il Gernetto per l'esattezza, alle 21.30. C'è poi Generazione Stellare con Simoni e Teollis, un duo giovane e stellare per l'appunto, alle 21.30, che è al Royal Summer Stage invece. Antonella Ruggero, credo ben nota, con il suo Contemporary Tango, giovedì 10 tra Libertango e Vacanze Romane. Anche in questo caso siamo al Royal Summer Stage, cioè alla Villa Reale di Monza. Proseguo e vi do tutta la settimana, insomma, come avremmo fatto con Saul, ma io lo faccio più sinteticamente. E vi ricordo che venerdì arrivano Paolo Freso e Yuri Kane, che stanno girando l'Italia con il loro concerto per tromba e pianoforte, ovviamente, essendo loro due. Anche qui siamo alla Villa Reale di Monza nell'ambito di Musique Royale, che poi è il titolo della rassegna molto lunga, insomma, che Musica Morfosi mette in campo. Infine arriva Fabrizio Bosso con We Wonder. Sabato 12 c'è anche la Royal Silent Disco domenica la morte del cigno Swan, che invece è una reinterpretazione, insomma, del celebre balletto. E tutto il resto, anche delle altre rassegne, lo trovate su musicamorfosi.it. E fra poco invece ce ne andiamo in Toscana, esattamente in Val Tiberina.
I push off in the night, the stars swinging in the sea. It's dazzling. Rain kicks up possibility. I hear music blowing in the breeze.
Mando un abbraccio, un bacio a Saul Beretta, che adesso si è accorto che lo stavamo cercando, ma sarà per un'altra volta. Saul, ci risentiremo presto. Intanto abbiamo segnalato un po' degli importanti appuntamenti di questa settimana di Musica Morfosi, in particolare alla Villa Reale, ma non solo. E adesso invece ci spostiamo, come vi dicevo, al Kilowatt Festival, che va a incominciare tra breve in quel di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, in Val Tiberina, in un luogo meraviglioso, la casa di Piero della Francesca. Lo dico sempre, insomma, già solo questo fatto e quello che si può vedere a Sansepolcro vale il viaggio. Ma il Kilowatt Festival ormai da un ventennio, con l'aiuto dei suoi cittadini, i visionari che partecipano attivamente non solo all'organizzazione del festival, alla sua realizzazione come volontari, ma anche alla selezione di alcuni degli spettacoli che vengono poi presentati, lo fanno per tutto l'anno, diretto da Luca Ricci e da Lucia Franchi, quest'anno si concentra anche su artisti come Raffaella Giordano, insomma, dalla lunghissima esperienza professionale a cui tributano un omaggio, artisti invece di diverse generazioni che affrontano il teatro fisico e la coreografia secondo ovviamente il loro sentire. E allora a noi interessa molto il lavoro della nostra prossima ospite, che a Sansepolcro porta uno spettacolo dal titolo Contatto. Lei è Federica Dauri, le diamo il benvenuto, e come moltissimi coreografi e danzatori è cittadina del mondo, sappiamo insomma che si è spostata e si sposta molto attraverso tanti paesi. Buongiorno Federica, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
Allora, insomma, piazze, luoghi diversi, come diciamo spesso accade a chi ha tanto talento e magari arriva dall'Italia, l'Italia non consente spesso di avere spazi sufficienti, e questo lo diciamo perché lentamente un po' anche la percezione, credo, del pubblico sta cambiando, no? Cioè si è creato anche un pubblico attento alla danza contemporanea in Italia. Un tempo non era veramente facile, no?
Ma io sono rientrata in realtà da pochissimi anni in Italia, perché ho vissuto gli ultimi 13 anni della mia vita tra, insomma, Amsterdam e
New York.
Ho studiato a New York, sì. Quindi in realtà sto conoscendo adesso fondamentalmente il pubblico italiano, e sono infatti molto felice e onorata di presentare venerdì il nostro debutto a Kilowatt Festival.
Federica Dauri ha studiato con Trisha Brown, che è stata peraltro ospite di questi microfoni più di una volta in passato, e quindi la prima cosa che chiedo, e poi invece ci concentriamo su Contatto, che tipo di, come dire, di suggestione artistica alla fine è entrata nel lavoro di Federica Dauri a partire dalla formazione con Trisha Brown?
Ma è stata un'esperienza indelebile, indimenticabile. Ero molto giovane, è stata un'esperienza, una borsa di studio estiva. Io venivo da una formazione accademica, studiavo la danza classica, e nonostante l'amassi molto, la sentivo in qualche modo molto stretta. Però ero anche una bambina, non conoscevo altro in qualche modo. E l'approdo a New York mi ha aperto completamente gli orizzonti innanzitutto sulla possibilità diverse di sentire il corpo, no? E di non solo il proprio corpo, ma anche il corpo in relazione agli altri e allo spazio. E, diciamo, è stato il primo seme che poi mi ha consentito di scoprire successivamente la performing art, quindi muovermi, diciamo, dalla danza e approdare in qualcos'altro. E quindi è stata un'esperienza magica, veramente.
Sì, lo spettacolo, la proposta, insomma, che Federica Dauri porta a Sant'Arcangelo, abbiamo detto, Contatto, è, se non sbaglio, una relazione sentimentale, d'amore, fra due uomini di cui uno disabile. Come nasce il lavoro?
Allora, il lavoro nasce circa un anno fa. Uno dei due danzatori, sono due, Luca è un mio amico di vecchia data, e poi il suo compagno Alain, che diciamo vive
Luca della Corte, Alain Nouchy, no? Così,
esattamente, sì. Luca della Corte e Alain Nouchy, E, diciamo, l'NUC vive una disabilità a seguito di un ictus spinale avvenuto circa 10 anni fa. E, in qualche modo nell'osservarli da amica, quindi da compagna, no, della loro vita, mi sono accorta della bellezza che c'era nel loro rapporto, nella costante trasformazione tra nello scambio di ruoli, no, tra il dare e il ricevere, nel costante atto di cura. E diciamo, questo mi ha mosso un desiderio di raccontare in qualche modo, di trasformare quelli che erano il loro linguaggio d'amore in un linguaggio coreografico, il più possibile autentico, che partisse da questa storia d'amore, che però in realtà tendesse e desiderasse raccontare un po' quello che vuol dire l'intimità in generale tra due umani, non necessariamente in relazione a una coppia d'amore, ma può essere qualsiasi forma relazionale, un genitore, un figlio, o due amanti, o due amici, e quindi in qualche modo da questo archetipo d'amore di coppia ho tentato, e spero, insomma, con questo lavoro, di raccontare la cura in termini un po' più, in forma più larga, no?
Allora, in quest'estate devo dire che abbiamo incontrato più di una volta il termine cura collegato alle proposte di molti artisti, e credo che sia anche un po' un lascito degli anni recenti in cui abbiamo vissuto tutti, no, dei momenti di grande distanziamento e di grande sofferenza, quindi magari anche in modo non letterale, non diretto, non automatico, questo è importante e quindi diventa universale, no, un po' per tutti quanti. L'incontro e il contatto, ahimè, non sono più così scontati, soprattutto in senso fisico. Credo che sia un punto cruciale.
Sì, per me, diciamo, nella mia pratica il contatto è sempre stato un elemento abbastanza centrale della mia ricerca. Quello che è stato differente in questo lavoro è stato lavorare, cioè diciamo, la matrice di questo lavoro è una storia d'amore vera, e quindi in qualche modo un contatto non diventa un contatto performativo, un contatto legato al lavoro, alla scoperta del corpo anche in un contesto protetto, quello dello studio, ma è un contatto che nasce proprio dal loro essere uniti. Quindi questa è stata un'esperienza nuova per me, anche molto fragile, perché occorre molta delicatezza e molto rispetto, no, per entrare all'interno di una coppia e osservarli, toccarli ed entrare in contatto con loro da esterna. Quindi è stato un esercizio di cura in questo senso molto, molto prezioso. Diciamo, da questo, cioè, per me è stato... Inizialmente la storia di questo lavoro è particolare, perché io volevo fare un lavoro, mio padre è un uomo disabile, ha seguito anche lui di un ictus,
sì.
E inizialmente io volevo, diciamo, lavorare con mio padre, però poi purtroppo la malattia di mio papà è andata peggiorando, quindi in qualche modo la sua condizione fisica non gli consente di intraprendere questo viaggio con me. E quindi è stato particolare perché attraverso la narrazione di questa storia d'amore, in realtà io sto parlando anche molto della mia storia con mio padre e del modo in cui io e lui ci prendiamo cura l'uno dell'altro, nonostante i nostri corpi, il suo corpo, no, sia cambiato, e quindi anche le gerarchie affettive siano cambiate, da che lui si prendeva cura di me bambina ad oggi un po' è l'opposto. E quindi, insomma, è nato così.
Eh beh, insomma, grazie di averlo condiviso con noi, insomma, anche questo elemento così, così personale. Quindi a maggior ragione noi vi ricordiamo che proprio in questo luglio 2025 ci sarà Federica Dauri con Contatto. Faccio un'ultima domanda a Federica a proposito del suo rapporto professionale con Peaches, produttrice canadese, perché leggevo che appunto collaborate e da qualche anno, anzi da parecchi anni, quasi dieci, e che avete anche fatto un tour insieme, giusto?
Tanti tour insieme.
Tanti.
Sì, sono la sua danzatrice, insomma performer da ormai 10 anni, e ci siamo conosciute a Berlino nel lontano 2015 ed è stato un viaggio incredibile, inizialmente sono, insomma, subentrata come sostituì un'altra danzatrice, e poi è incominciato un sodalizio profondo, sia personale che artistico, che ci ha permesso di lavorare insieme tutti questi anni fino adesso all'ultimo tour, The Teachers of Teachers, che è durato circa un anno, nel 2022-23. Che dire, Peaches è, diciamo, un grande esempio, secondo me, di donna, di umano, di artista. Mi ha cambiato la vita, mi ha plasmato, mi ha il modo di pensare, di raccontare il corpo, di raccontarlo in maniera ironica, ma anche estremamente politica, coraggiosa, femminista, radicale. E la nostra estetica è molto diversa ed è stato forse anche la nostra
esperienza
nel dircelo questo. E nell'arricchirci, dice, insomma, e quindi sì, insomma, questo è
anche un po' il modo in cui si costruiscono le grandi alleanze, insomma, le grandi amicizie, immagino. Allora, Federica Dauri, contatto in prima assoluta a Kilowatt Festival il prossimo 11 di luglio. Grazie davvero per essere stata con noi. Buon debutto.
Grazie a voi. Buon proseguimento.
A presto. Allora, salutiamo Federica Dauri, che sarà per il pubblico italiano anche un artista da scoprire, perché, come lei stessa diceva, è da poco, insomma, da pochi anni che è ritornata in Italia, quindi speriamo di vederla anche molto nelle stagioni invernali. Questo è David Byrne, vabbè, non dico altro. Il brano però è recentissimo, Everybody Loves.
One, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way. Everything you know, in every single face. Every change of heart, and every saving grace. Every song we sing, and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Ed ecco dunque, brano recentissimo di David Byrne, Everybody Laughs, che ci introduce a una performance site specific che si terrà al PAC, al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, e che vede protagonista una compagnia, e ce ne parlerà il nostro prossimo ospite, che a noi è molto cara, Phoebe Zeitgeist. Se si ha l'amore in corpo, non serve giocare al flipper dentro Rainer Werner Fassbinder, è il sottotitolo. 9 luglio, cioè domani, ore 20:30, Padiglione d'Arte Contemporanea PAC di Milano, una performance, come dicevo all'inizio, site specific, tra le opere della mostra I Only Want You to Love Me, che abbiamo presentato ieri con un'intervista a Diego Sileo, che è uno dei curatori, mostra degli artisti Alessandro Codagnone e John Lovett. Phoebe Zeitgeist rende omaggio a Rainer Werner Fassbinder, al quale la mostra rimanda. Il resto ce lo dice Giuseppe Isgrò. Ciao Giuseppe, bentornato.
Ciao Ira, buongiorno, grazie.
Allora, insomma, panorama carico di spunti, mi verrebbe da dire, sia quello della mostra che quello a cui voi fate riferimento collegandovi alla mostra, no? Cioè, raccontaci.
Esattamente, la mostra è una mostra meravigliosa, intanto è necessaria, e di una coppia di artisti che non si vede spesso a queste latitudini, è molto conturbante e nello stesso tempo romantica, come è pure l'opera di Rainer Werner Fassbinder, che Lovett e Codagnone citano. Diego Sileo, che ringraziamo ancora una volta, ha avuto l'intuizione proprio il giorno dopo aver fatto il nostro QP al PAC all'interno della mostra sull'Argentina, ciò che la notte racconta il giorno, di chiederci un lavoro su Fassbinder, sapendo quanto noi siamo legati a questo autore e anche quanto Lovett e Codagnone lo citavano. Lo stesso titolo della mostra, che è il titolo di un'opera al Neon all'interno delle sale del PAC, è la citazione del titolo di un film di Fassbinder.
Sì.
Voglio solo che mi amiate, dei primi anni 70, un film per la televisione, uno dei
tantissimi. Sì, perché ricordiamolo, Fassbinder ha fatto tante cose per la televisione, in una televisione che, insomma, ha avuto più di un'intuizione, no? Nei suoi confronti.
Una televisione che non pare neanche
televisione.
Fassbinder, tra l'altro, ha fatto una delle sue più grandi opere, i più grandi capolavori con la televisione, che è Berlino Alexanderplatz. E 14 puntate di una serie incredibile.
Sì.
Lo dico perché lo citiamo anche in questo lavoro, prendendo dall'opera espressionista di Alfred Döblin, questa sorta di sceneggiato espressionista meraviglioso, veramente una delle sue cose più belle. Sì, appunto, la televisione faceva anche questo, ma Fassbinder ha fatto anche radiodrammi, ha fatto veramente di tutto nella sua breve ma intensissima carriera.
Sì, beh, esattamente come Pinter, che ha lavorato praticamente per tutti i mezzi possibili espressivi, insomma, che dimostra che, insomma, congelare un artista dentro un mezzo espressivo a volte è veramente un po' limitante, un po' miope. E invece torno alla performance, ti chiedo però, Giuseppe, molto prosaicamente, sei col viva voce?
Sono col viva voce, scusami.
No, più che altro che sento tutti i rumori di fondo, quindi se riesci per l'ultima parte, l'ultimo minuto, ti sento un pochino più limpido, grazie.
Eccomi, scusa.
Figurati. Dicevo, le cose, i riferimenti, insomma, anche molto potenti a cui vi rifate, sono molto chiari. Chi c'è a realizzarla, insomma, chi c'è in scena, mi verrebbe da dire, ma essendo site specific non è il termine giusto.
Sì, è una performance teatrale, e ci tengo a dirlo perché distingo sempre molto come dire, la categoria della performance pura a quella in cui il teatro si fa performance, certo, si certo. sposta nei luoghi. E abbiamo in scena, oltre a 6 performer nello spazio legati ai nostri laboratori, 3 attori, cioè 2 attrici e un attore, che sono nella fattispecie Francesca Frigoli, Liliana Benini e Daniele Fedeli. E poi abbiamo Shari DeLorean ai suoni, e questo è un po' il gruppo, sono 10 persone in scena circa, e il lavoro è composto di diversi momenti con uno sviluppo quasi da cabaret, direi. Sono come tante song.
Come il cabaret tedesco, intendi?
Sì, okay. sì, esattamente, sì, cabaret tedesco, naturalmente.
Lo so, però Giuseppe, naturalmente mica tanto, cioè, per cui specifichiamolo. Ecco.
Sì, capisco, capisco. No, sì, sì, non... con momenti estremamente fisici e anche momenti estremamente ieratici, musicali. Questo lavoro è stato creato grazie all'interessamento del PAC e poi di Goethe Institute di Silent Art Explorer, ma poi è sorto per diventare questa volta, rispetto agli altri lavori col PAC, una produzione teatrale vera e propria.
Bene.
Nel senso che poi approderà sempre con una forma specifica, sì. dentro i chiostri bramanteschi di Teatro Fontana ad Isola.
Ok. Per cui c'è la possibilità di rivederlo. Quando sarà?
Sarà il 18 e 19 ottobre, sì, sempre in una forma molto diversa, perché certo. appunto lo spazio cambia,
è diverso,
completamente.
Certo.
Lì approderà in scena con noi anche la chitarrista Alessandra Novaga, che 10 anni fa ha dedicato un disco meraviglioso a Fassbinder, Fassbinder Wunderkammer.
Sì.
E sarà anche lei con noi in scena.
Benissimo. Allora, Giuseppe, mi devo fermare qua. Giuseppe Isgro, Fiebe Zeitgeist. Allora, domani la performance al Padiglione d'Arte Contemporanea alle 20:30, domani 9 luglio, se si ha l'amore in corpo non serve giocare al flipper, dentro Rainer Werner Fassbinder, buon debutto. E torneremo a parlarne poi anche quando sarete al Teatro Fontana. Grazie davvero.
Grazie, a prestissimo. Ciao.
A risentirci. E allora noi ci avviamo a chiudere questa nostra puntata. Un appello di Saul Beretta, che adesso si era collegato con noi, ci ricorda che domenica 13 luglio il Royal Magic Bus di Musica Morfosi andrà da Milano alla Reggia di Monza. Il tradizionale viaggio sul Magic Bus per gli abitanti delle case gestite da MM e per i radioascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, e per i milanesi più svelti che possono fare un bel viaggio e godere poi nei Giardini Reali, con biglietto ridotto, il concerto di Giovanni Falzone e Mune Daiko in Manga Mozart. Si può salire, se andate sul sito di Musica Morfosi trovate tutto, alle 15:30 a Milano alle case MM di via Cogne 4, poi alle 16 in via Palmanova 59, sempre alle case MM, alle 16:15 poi in piazzale Dateo 5 al quartiere Acquabella, poi alle 17 in Porta Venezia la fermata MCS, e poi alle 17:45 si parte da Milano alla Villa Reale di Monza, si arriva, il rientro con percorso inverso alle 21:30. Alle 17 in Porta Venezia si raccolgono gli ascoltatori e le ascoltatrici e poi si ritorna dopo il concerto. Abbiamo dato le indicazioni precise, le ricorderemo prima di domenica. Adesso, come sempre, uno degli eventi della nostra festa All You Need Is Pop, che potete ascoltare fra un momento. A risentirci da Ira Rubini, Caltestate torna domani alle 10:00.